Ciao a tutti, benvenuti al nuovo episodio del podcast Così Come Viene. Il tema di oggi è il poliamore. Allora, oggi partiamo guardando la definizione di poliamore e ne prendiamo spunto da un articolo del nostro sito www.cosicomeviene.it. L'articolo scritto dalla collega Angela Scoppettone, un articolo breve ma ricco di spunti che vi invito a leggere. Ora leggerò solo la prima parte con la definizione del termine poliamore, che la traduzione dal greco significa molteplici amori. Fa riferimento ad una filosofia di vita secondo la quale un individuo può avere allo stesso tempo più di una relazione sessuale e o intima, eterosessuale o omosessuale, nel pieno rispetto e nella totale consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Alla base di tale corrente vi è la necessità dell'individuo di volersi rappresentare all'interno di una relazione di non monogamia etica. Quanti spunti dalla definizione. Poi nell'articolo si parla delle origini del poliamore, delle caratteristiche e si conclude con una domanda: la poligamia come concetto complesso e lontano? Perché appunto oggi nella nostra società, per quanto ci siano diversi esempi di coppie poliamorose, ma viene ancora visto questo modo di vivere la relazione, viene visto da molti con un certo sospetto. Beh, un passo alla volta comunque. Come al solito non sarò solo in questo podcast, ma accompagnato dai colleghi Davide Algeri, Alessia Darma e Mirko Forigo. Ciao a tutti!
Ciao a
tutti, bentornati nel podcast.
Allora, ma secondo voi l'uomo è poligamo per natura?
Ma allora, parlo io, sì, nel senso ci sono diversi studi e comunque anche diverse prove empiriche che dimostrano che l'uomo da sempre è stato un essere poligamo più della donna, correggetemi se sbaglio, è più nella società odierna che si è scelto di puntare un po' a una relazione monogamica proprio per cercare di dare un padre unico, univoco alla coppia, quindi alla prole.
Quindi Davide fa riferimento soprattutto, mi pare di capire, a una teoria evoluzionistica siccome la prole ha bisogno di essere assistita nel tempo, è importante che un uomo stia insieme alla propria partner per un certo periodo e si dedichi solo a quella partner. Ti riferisci soprattutto a questa?
Assolutamente sì. Diciamo che nella società odierna è stato più una scelta che oserei dire è stata imposta dalla religione cattolica e anche dalla donna. Ora non vorrei dire, non vorrei essere tacciato per maschilista, però di fatto l'uomo tendenzialmente ha appunto questa natura poligamica, poligama. Mi interessa conoscere un po' le vostre posizioni rispetto a questo, specialmente quella di Alessia.
Ma okay, sì. chiediamo ad Alessia se, visto che è l'unica donna tra noi, se è d'accordo con questa posizione di Davide.
Ma allora, diciamo che il concetto di poligamia, per come lo conosciamo, è vero che nasce, diciamo, negli anni 60, ecco, però ha ragione Davide, nel senso che nel corso della storia proprio delle culture sono state tantissime le narrazioni e le rappresentazioni di società poligamiche o comunque di poligamia vissuta in modo consapevole a livello proprio culturale e storico. Rispetto alla questione evoluzionistica, c'è addirittura qualche antropologo che sostiene come la poligamia sociale e sessuale sia in realtà la condizione più naturale per la specie umana. io sono d'accordo con Davide che soprattutto negli ultimi anni la modalità di vedere la relazione monogamica e quindi strutturata secondo le norme sociali sia quella che forse garantisce di più una struttura familiare e quindi che forse sia come dire preferita a livello di norma culturale per la prole, ecco. Però è un punto di riflessione, nel senso che forse la poligamia anche a livello di gestione della quotidianità può aiutare la struttura familiare. Sto pensando per esempio a tutte quelle tribù americane che vivono la poligamia in modo assolutamente sereno e anzi riportano proprio questa sensazione di sicurezza di potersi vivere all'interno di una struttura poligamica e quindi di, come dire, mutuo aiuto.
Sì, sono d'accordo, Alessia, ma guarda, facendo il nostro lavoro e quindi ascoltando tante storie di vita, mi viene da appoggiare la tesi che per natura siamo poligami, nel senso che mi capita molto di frequente che persone anche accoppiate in una coppia monogama tendano a guardarsi in giro, quindi non in tutti i casi, però mi viene da dire che il nostro istinto sia quello di guardarci intorno, no? Nonostante siamo in una relazione monogamica e magari debba diventare un po' più una decisione quella di restare in una relazione. Tu Mirko cosa ne pensi della poligamia per natura?
Io credo personalmente che di fatto l'uomo sia per natura poligamo, basti pensare senza andare troppo indietro ad alcune società anche contemporanee che adottano, come ha detto Alessia, la poligamia come proprio uno stile di vita relazionale. Quindi di fatto la poligamia c'è ancora oggi. Quindi sicuramente è qualcosa di attuale e che pian piano credo che nella società contemporanea si stia sempre più manifestando anche in una società occidentale quale la nostra. Perché alla fine, riprendendo anche le fila del discorso di Davide, è un retaggio molto culturale quello secondo il quale la relazione monogama è lo standard delle relazioni odierne, insomma, contemporanee. Quindi sono completamente d'accordo con quello che avete detto voi.
Grazie Mirko per il tuo punto di vista. Quindi, diciamo, siamo tutti abbastanza d'accordo nel dire che chi più chi meno, ma un po' di poliamorosità ce l'abbiamo tutti, eh? E entriamo un po' nelle maglie della questione, perché non tutte le coppie poliamorose sono uguali, ne esistono di diverse tipologie, chiamiamole così. Ne sai qualcosa, Davide?
Assolutamente sì, sicuramente come dicevi tu prima, Giovanni, il poliamore nasce un po' da questa esigenza di potersi impegnare in molteplici relazioni amorose, non solo sessuali ma anche affettive. Esistono poi coppie, diverse formazioni, se così possiamo dire, di poliamore, tra cui ad esempio le coppie polipure, che sono fondamentalmente le coppie dove tutti condividono questo bisogno di avere più relazioni, a differenza delle coppie polimono, dove ad esempio è solo uno che si dedica al poliamore, mentre l'altro tendenzialmente adotta uno stile di relazionale di tipo monogamico. Ovviamente più maggiore è la condivisione tra le coppie, maggiore è la complicità. Al contrario, nelle coppie ad esempio polimono spesso nascono i conflitti perché non c'è appunto una condivisione di quello che è il valore del poliamore.
Interessante questa distinzione, Davide. Volevi aggiungere
sì,
qualcosa?
Sì, no, esistono anche, sempre più andando più nello specifico, tra le coppie polipure esistono anche delle differenze, nel senso che in genere esistono delle relazioni primarie Quindi io ho una relazione col mio partner e poi ho altre relazioni collaterali. E in questo caso, quindi, un partner secondario frequenta una coppia che ha un legame più forte. Queste sono le relazioni che vengono definite AT. AT. Poi ci sono le relazioni a V, dove uno dei tre partner è il punto di contatto tra gli altri due, che però non sono attratti o comunque non sono emotivamente coinvolti tra loro. Quindi ci sono diverse formazioni e bisogna fare una differenza tra il poliamore e la coppia aperta, nel senso che la coppia aperta è quel tipo di relazione che si ha quando i due partner sono liberi di avere relazioni intime e rapporti con altri, ma senza che l'altro sappia effettivamente con chi questi hanno un rapporto, a differenza del poliamore, dove invece è tutto alla luce del sole.
Caspita, sono quasi infinite sostanzialmente le possibili combinazioni. Ma passando quindi dalla teoria alla pratica, Alessia oppure Mirko, voi conoscete o avete avuto a che fare con persone all'interno di una relazione poliamorosa?
A livello lavorativo, sì. E tra l'altro io non conosco in realtà i numeri italiani, ma i numeri americani ci dicono che non è così poco diffuso come si può pensare, nel senso che circa una persona su 9 ha avuto esperienza di relazioni poligame e una persona su 15, dati insomma recenti, conosce almeno una persona che si è ingaggiata in una relazione poligamica, anche se diciamo che ad oggi è davvero comunque un mondo sommerso, nel senso che la paura del giudizio la fa un po' da padrone, quindi c'è ancora tanta stigmatizzazione, come ci dicevamo prima, rispetto alla mancanza anche di un modello di riferimento sul vivere la relazione poligamica.
Hai ragione, Alessia. Vai, Mirko. Mi accodo a quanto dici, perché comunque lo sottoscrivo. Di fatto ancora al giorno d'oggi c'è molta stigmatizzazione a riguardo. Per rispondere anche alla tua domanda, Giovanni, io conosco sì persone, anche amici e amiche, che sono all'interno di una relazione poliamorosa e anche all'interno di una relazione aperta, quindi conosco diverse realtà, diverse delle realtà che ha descritto bene Davide. E di fatto però, come appunto si diceva, c'è ancora un po' questa paura del giudizio nell'esprimere la propria modalità relazionale, tant'è che spesso quando si parla di relazioni aperte con le persone guardano ancora un po' strano, no, il soggetto che ne sta parlando, e tante magari si chiedono diverse domande, ad esempio: ma come fai a non essere geloso, ma come fai a mantenere in piedi più relazioni, come fa il tuo compagno o la tua compagna a non guardare male l'altra persona, quindi la terza o più. Perché ricordiamo che oltre alle categorie descritte da Davide, dopo ci sono anche le attività interne che vengono spesso messe in atto dalle coppie poliamorose o dalle relazioni aperte, quali possono essere ad esempio giochi di ruolo oppure esperienze sessuali con più persone, oppure appunto la realtà del BDSM e quant'altro, che spesso è frequente, come anche scritto all'interno dell'articolo di Angela Scopettone, all'interno delle relazioni aperte o delle relazioni poliamorose.
Questo è molto, molto interessante. Diciamo che il passaggio da 2 a 3 o 4 o 5 non è un salto piccolino, ma si aprono tantissimi nuovi scenari rispetto ai quali è lecito farci anche tante domande. Ad esempio, una che mi viene in mente è quanto debba essere importante il consenso all'interno di una coppia poliamorosa, anche perché credo che questo aspetto si intrecci molto con quello della gelosia, no? Cioè, noi siamo abituati nella tipica coppia monogamica, dove è normale dedicarsi per alcuni aspetti esclusivamente al partner, non penso che in una cultura come la nostra, pregna di monogamia, sia così un salto semplice, no? Quella di passare da 2 a 3 o più, e quindi il consenso, il dirsi le cose, penso diventi un aspetto fondamentale. Tu, Davide, cosa ne pensi?
Diciamo che è alla base il consenso delle coppie, nelle coppie poliamorose, perché aiuta a mantenere un equilibrio, cioè se non c'è un accordo su questa visione del mondo, su questa visione della relazione, inevitabilmente si rischia poi di andare a litigare in continuazione. Infatti, prima citavi la gelosia, proprio grazie a questo consenso, questo accordo che c'è tra i partner, i poliamorosi riescono a gestire meglio quella che è la gelosia, perché piuttosto che riversarla sull'altro, cercano di elaborarla con se stessi, proprio facendo riferimento a quelle che sono le regole che si sono date all'interno del rapporto. E questo consenso permette anche di mantenere questa eticità nel rapporto, perché a differenza di una coppia monogamica, dove di fatto se io ho voglia di avere una relazione con un'altra persona lo faccio di nascosto, e quindi viene meno un po' quella che è l'eticità della relazione, viene meno quella che è la trasparenza, in questi casi invece c'è un rispetto, nel senso che è come se si chiedesse il permesso all'altro e l'altro poi dà il consenso, no? Reciprocamente. E infatti per questo si chiamano coppie non monogamiche etiche.
È un aspetto molto importante questo, anche perché è un tema che tocco anche molto spesso con le coppie che vedo in terapia, ovvero l'importanza nel 2021, presto 22, di fare leva sull'impegno nella relazione, sul fatto che io decido di essere in una relazione, quindi sull'assumermi la responsabilità di fare andare bene o male una relazione. E in una coppia poligamica questo aspetto diventa ancora più rilevante, quindi diciamo ancora più contemporaneo. E Alessia, cosa ne pensi di questo tema?
Sì, dite bene, perché se parliamo di accordo e di consenso all'interno della relazione poligamica, in realtà l'accordo e il consenso c'è su tantissimi aspetti. Per esempio, ci si danno regole sulle nuove conoscenze all'interno delle relazioni, sulle informazioni da condividere, quindi tutto viene deciso prima, e anche sul coinvolgimento emotivo che si può concedere all'interno delle altre relazioni. Quindi non stiamo parlando di relazioni anarchiche, stiamo parlando di relazioni che non hanno nulla a che vedere con l'infedeltà o la promiscuità, dove davvero l'accordo permette di gestire anche situazioni critiche che invece magari in una relazione monogamica possono essere più frequenti. Mi chiedo anche, faccio una riflessione rispetto al concetto di tradimento, che in realtà a maggior ragione è proprio possibile anche all'interno delle relazioni poligamiche, in quanto se esco, quindi se vengo meno all'accordo che si negozia peraltro costantemente tra le due parti, allora lì, anche lì, siamo di fronte a una forma di tradimento.
Certo, Alessia, colgo al volo questo tuo spunto per sottolinearlo, perché quello che penso io è che sia tranquillamente possibile vedere un tradimento all'interno di una relazione aperta. Una persona può tradire all'interno di una relazione aperta tanto quanto può tradire all'interno di una relazione monogama. È proprio cruciale l'aspetto che avete portato voi all'attenzione del consenso e dell'accordo, perché nel momento in cui uno dei due partner si concede esperienze che non erano tollerate all'interno della fase di negoziazione, chiaramente va incontro al tradimento. Oppure mi viene in mente che allo stesso modo si può essere gelosi all'interno di una relazione aperta, un po' in contraddizione, no, sembra, con quello che ho detto prima, però di fatto la gelosia esiste anche all'interno delle relazioni poliamorose.
Sì, interessante questo aspetto, Mirko, della gelosia, perché a me verrebbe da dire sto in una relazione poliamorosa, devo mettermela via, che non posso essere geloso. Invece il dato di fatto è un altro, che nelle coppie poli la gelosia è un elemento che emerge, ma in questi casi come possiamo provare a gestirlo? Te, Davide, viene qualche spunto?
Ma se Allora, io penso che noi, poi non so se tra di voi c'è qualche poliamoroso, se c'è ha voglia, perché lo dica pure. Nel senso, io penso che noi ragioniamo con una mentalità monogamica e quindi fatichiamo a entrare un po' nell'ottica del poliamoroso, ma un vero poliamoroso è consapevole che comunque la relazione che ha, ad esempio, con il partner primario si mantiene, che è quella più importante, e quindi vede il poliamore non prima si parlava appunto delle diverse pratiche sessuali, è vero, ma principalmente il poliamoroso punta a diffondere quello che è l'amore che ha dentro, l'affettività, anche ad altre persone senza necessariamente avere rapporti sessuali. Se ci pensiamo bene, spesso all'interno delle coppie monogamiche si ha anche paura che l'altro possa scambiare dei momenti di affettività banalmente con gli amici, no? E quindi si creano anche legami di gelosia rispetto a questo. Nel caso quindi delle coppie poliamorose, come dicevo prima, quindi c'è questa accettazione del fatto che l'altro può condividere quelli che sono i suoi sentimenti con terze persone, mantenendo quello che è il legame. E quindi, partendo da questo presupposto, cioè la gelosia non viene vista più come un pericolo, una minaccia di perdita dell'altro, quanto piuttosto un sentimento di possessività che va gestito autonomamente.
Quindi relazione sempre più come crescita con l'altro e sempre meno come possesso. Più parliamo del poliamore, più mi viene da dire che la relazione poliamorosa forse è quella che rispecchia maggiormente i tempi nostri. Alessia, ti senti di aggiungere qualcosa rispetto alla gelosia nelle relazioni poli?
Sì, farei anche una riflessione sul perché noi siamo gelosi. Prima abbiamo parlato di possessività, che è vero, è sicuramente un aspetto della gelosia, soprattutto all'interno delle coppie monogamiche, però sto pensando che forse all'interno della coppia poligamica la gelosia può anche essere rappresentazione del valore che diamo a noi stessi. Cioè, se io sono gelosa all'interno di una relazione dove la regola che ci siamo dati è la possibilità di condividere altre esperienze con altre persone, lì forse, se provo gelosia, sono costretta a fare anche un lavoro sul valore che do a me stessa, quindi rimango come persona se il mio o la mia partner condivide un pezzetto di sé con altri. Rispetto tra l'altro alla condivisione con l'altro, forse la relazione poligamica ci permette anche di fare una riflessione su cosa mi può spingere a cercare una struttura relazionale di questo tipo. Forse il fatto che io mi scopro in modo diverso con altri.
O forse il fatto che stare con una persona mi arricchisce, ma altre persone aggiungono ulteriore valore a questa sorta di arricchimento che ho con questa persona. Quindi di conseguenza raccogliere elementi arricchenti da più persone e viceversa anche restituirli.
Sì, sì, tutti spunti veramente, veramente che meriterebbero ore e ore di riflessione, ma siccome il tempo stringe e io non voglio chiudere questo episodio senza il domandone finale, senza il domandone marzulliano, ora ve lo pongo. Ma secondo voi è possibile amare allo stesso tempo e in un modo, tra virgolette, simile più persone? Per noi che siamo così abituati dalla lettura dei romanzi, dalla visione di tanti film, che è così, dovrebbe essere così ovvio dedicarci solo ed esclusivamente ad un partner. Davide, secondo te?
Ma allora, io la mia idea è che possiamo noi, che poi di fatto è una realtà, no? Lo vediamo un po' nella società, noi possiamo costruire tante storie con tante persone. Ovviamente sono tante storie diverse, quindi non esiste un amore univoco, esiste un poliamore, nel senso che possiamo provare tante forme di amore a seconda della persona. C'è un amore più passionale, un amore più platonico, un amore più legato al coinvolgimento mentale, e quindi tante forme di amore, tutte diverse tra di loro, e quindi non esiste in natura non esiste un amore univoco, ma questo è sicuramente un qualcosa che appartiene sia all'uomo che alla donna. E poi poco fa facevo una riflessione sul fatto che tendenzialmente la persona in sé, quando sta con qualcuno, ha sempre l'idea, secondo me fissa, che se dovesse avere bisogno dell'altro, l'altro dovrebbe esserci, no? E quindi la mia riflessione, poi magari dopo che ascoltiamo anche i punti di vista degli altri, se vi va di rispondere, è questa, cioè è come le coppie poliamorose gestiscono questo pensiero del se io ho bisogno, cioè chi chiamo?
Ma sicuramente l'amore, la forma dell'amore nelle coppie poligamiche è una forma inclusiva. Io penso che se parliamo di relazioni dobbiamo anche parlare di che cosa io cerco all'interno di una relazione affettiva. Spesso l'esclusività garantisce tutta una serie di aspetti che forse le persone cercano all'interno della relazione. Poi forse andrebbe fatta anche una riflessione su la mia relazione affettiva è all'interno di una struttura familiare con figli piuttosto che no. I dati ci dicono che sono dati in realtà che io conosco sulla situazione americana, perché ripeto, poche ricerche sono state fatte secondo me in Italia. Comunque i dati ci dicono che le famiglie poligamiche sono delle famiglie che si sostengono moltissimo a vicenda, proprio perché sono tante le risorse su cui contare, e che i figli che vivono all'interno di famiglie poligamiche in realtà sono figli sereni. Forse esatto, bisogna un po' comprendere a livello relazionale che cosa cerca una persona.
Chiaro, chiaro. Mirko, il tuo punto di vista sull'amore nelle coppie poligamiche, su quanto sia possibile questo poliamore?
Allora, per rispondere brevemente, io credo che sia possibile amare più persone sia allo stesso modo che allo stesso tempo. E per quanto riguarda la questione chi chiamo nel momento del bisogno, io credo che si possa chiamare appunto proprio le persone all'interno della relazione, perché ogni persona può darci un punto di vista diverso e, come ho detto prima, arricchente. Ed è proprio questa la forza, secondo me, di una relazione poliamorosa. Poi il dato confortante ci arriva da quanto ci ha detto Alessia, ossia che le famiglie composte da partner poliamorose in realtà si sostengono molto e sono molto unite nel percorso di vita, anche nella crescita di un figlio. Quindi parliamo di temi molto grandi e molto importanti, dove l'amore è sicuramente messo in primis. Per cui si possono amare più persone allo stesso modo? Per me sì.
Sì, anche tutte queste riflessioni mi fanno sempre di più confermare quello che dicevo prima, ovvero che essere in una coppia poliamorosa è qualcosa di estremamente contemporaneo, perché ci obbliga a vivere la relazione un po' meno da romanzo, un po' meno, mi verrebbe dire, di pancia, per quanto poi sia importante anche quell'aspetto nella relazione, ma appunto ci obblighi a avere chiaro quanto sia rilevante il rispetto per l'altro, quanto sia importante la comunicazione all'interno della relazione. Cioè, rende tutti questi aspetti ancora più fondamentali, ci rende impossibile far finta che non esistano. A me viene da tirare queste somme, sicuramente non è l'unico elemento emerso oggi, però secondo me questo è un aspetto ricorrente in tutti questi temi che abbiamo toccato. Detto questo, siamo giunti alla fine di questo dell'episodio odierno del podcast Così Come Viene. Io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram, di visitare il nostro portale che contiene ormai diverse centinaia di articoli sulla coppia e la sessualità scritte da psicologi, psicoterapeuti, sessuologi esperti, e lì avrete anche la possibilità di contattare uno psicologo nel caso in cui ne aveste bisogno. Siamo giunti ai saluti. Ciao Mirko, ciao Davide, ciao Alessia.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni, ciao anche a chi ci ascolta.
Ci vediamo alla prossima allora.
Alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Ciao.